Pensai, 50 anni sono la vita di una persona e quindi è densa di ricordi, di immagini, anche di nostalgie. Cosa avremmo potuto essere se non fosse accaduto quella mattina? Cosa saremmo diventati? Come si sarebbero realizzati i nostri progetti, i nostri sogni? Le nostre ambizioni, ciò che volevamo fare. Ecco, la cosa terribile di una qualsiasi strage, di una qualsiasi violenza, è che proprio di colpo vedi il tuo passato distrutto. Non esiste più, non esiste più, cioè, nel senso proprio che ti porta via un progetto che ha anche, in sé, che è anche un progetto di vita. E ti fissi su quei momenti. Io, per esempio, ho una nostalgia di una cosa, no? Che è la tragedia di quella mattina che tu usciamo da casa, andiamo in Piazza della Loggia contenti. Certo, il clima era pesante, ma anche convinti che quella mattina non sarebbe successo nulla perché era una manifestazione antifascista. E quindi, e anche e soprattutto perché si ripeterà anche dopo Piazza Loggia, tutte le stragi precedenti a partire da Piazza Fontana sono stragi che, ad esclusione di quella di Brescia, sono atti, come dire, di puro e semplice terrorismo, cioè nel senso che si colpiscono le persone e contemporaneamente luoghi in cui la gente frequenta per la propria attività o per viaggiare, la banca di Piazza Fontana, il treno dell'Italicus del 74 o la stazione di Bologna, cioè luoghi in cui la persona non immagina di poter essere attaccata o colpita e che si trova lì semplicemente perché nel luogo sbagliato, nel momento più sbagliato. Piazza della Loggia invece è una cosa completamente diversa. Anche perché è l'unica, non a caso, è anche l'unica strage rivendicata. Le altre hanno come elemento fondamentale, anche oltre a quei luoghi che dicevamo prima, anche di essere anonime. Ed è il circuito completo della paura, del far incrementare la paura. Chi è stato non si sa. E questo a maggior ragione alimenta insicurezza, eccetera. E può diventare qualsiasi cosa, no? Piazza Loggia invece quella mattina noi eravamo convinti che non succedesse nulla, perché era una manifestazione antifascista con le organizzazioni sindacali che dichiarano lo sciopero generale. Cioè colpire una manifestazione di quel tipo voleva dire disvelare fino in fondo il progetto finale, che era l'attacco alle istituzioni democratiche. Questo è il punto. Quindi quella mattina noi andiamo anche con questa convinzione, preoccupati certo per il clima, ma anche estremamente, anche, vorrei quasi dire, per certo, se non fosse troppo pesante o mal interpretabile questo termine, felici. Felici perché per la prima volta
Quando si
partecipavamo.
manifesta si è felice, insomma, quando si fa
Certo, ma
politica.
sì, ma non solo. Ma il fatto che c'era lo sciopero generale, quindi non era una questione di natura economica. Al centro c'erano le libertà individuali e collettive, c'era la Costituzione. Questo era l'impegno bello di quella mattina che ci ha reso, che ci rendeva. E quindi diventa inimmaginabile questo, quello che era accaduto. Ecco, poi invece accade a te e ma lo riprenderemo eventualmente dopo questo aspetto. Qual è quindi una delle cose più terribili che ti produce la violenza? È che non hai, per esempio, un peso che a volte mi emerge ancora oggi, è di non essere stati insieme con lei, con gli amici, con la quale peraltro la sera prima avevamo cenato insieme, coniugi Trebeschi che moriranno con Livia e altri che rimarranno feriti. Ed eravamo, ripeto, insieme la sera prima. È che la violenza così improvvisa ti impedisce, ti toglie anche quella come dire, quella necessità che tu hai di accompagnare fino all'ultimo momento, fino all'ultimo istante, la persona con la quale tu sei legato da affetti. Ecco, questa è una privazione che ti tira via la violenza, che senti molto. È bello dire, è bello nel senso che siamo stato con te, siamo stati insieme. Questo può accadere per i genitori, anche per altre persone. E lo siamo stati fino all'ultimo momento. E quindi ti porta questo ad accettare anche la morte come un dato biologico. Ognuno di noi verrà il giorno in cui ognuno di noi... Ecco, ma vedertela strappata questa opportunità, questo bello passare, essere stati insieme fino all'ultimo, che pesa enormemente. E in più che cosa pesa? Pesa anche questa questione. Ma come? Com'è possibile che noi che siamo stati dati in piazza per garantire e difendere i diritti e la libertà di tutti, contemporaneamente perché altri pensavano invece ad uccidere? E qui occorre fare un leggerissimo passo indietro, poi di non di molto. Il 1974 è un anno estremamente particolare, perché chiude un periodo della strategia della tensione iniziata nel 69 e aprirà poi un'altra stagione. Ma il 74 è un anno particolare intanto perché vede contemporaneamente un grande esempio di che cosa è la democrazia e dall'altro lato le finalità della violenza. Che cos'è la democrazia è dimostrato il 12 e il 13 maggio del referendum sul divorzio, che per la prima volta viene applicato questo dettame, questo strumento costituzionale, per la prima volta, ed è una cosa straordinaria che noi dobbiamo vederlo. Da un lato c'è il diritto dei singoli di avere la propria possibilità di scelta. Ed è un elemento molto importante, perché non è soltanto dire in questo momento scelgo questo diritto, ma proietti nel tempo e lo sollevi il senso di responsabilità delle persone che dicono sì, io questa cosa la posso fare, però con quale responsabilità mi attingo a operare questa scelta? Quindi valuto le conseguenze, siamo sposati, abbiamo dei figli, se ci separiamo cosa succede nei confronti dei figli, oppure se consideriamo quegli anni, cosa soprattutto succede alle donne che normalmente, per la verità anche oggi, non lavoravano. E quindi si pongono tutta una serie di problemi anche di natura economica. Quante persone oggi vivono separate, che devono passare i cosiddetti alimenti, hanno un reddito estremamente basso e non hanno la possibilità di fare altre cose. Quindi, e questo è un aspetto, ma l'altro aspetto connesso al divorzio è il tema della laicità dello Stato. E quindi uno Stato che deve garantire a tutti la propria capacità di espressione, indipendentemente dalle loro opinioni. Per un cattolico, se crede nella indissolubilità del matrimonio, è un problema suo, un problema di fede, la rispetti, è un suo. Ma chi non crede o chi pensa o chi ha altre idee anche di fede, di religione, eccetera, eccetera, perché ci deve essere qualcuno che glielo impedisce? Questo è il tema della laicità dello Stato. Lo Stato dovrebbe essere quindi, ed è uno dei punti fondamentali, no, della nostra Costituzione, il pluralismo, uno dei valori fondamentali, il pluralismo. Quindi lo Stato deve garantire a tutti la libertà di scelta su queste tematiche dei diritti. Ed è importante sottolineare come moltissimi cattolici dissentirono dalla indicazione della Chiesa e dissero no, io devo garantire a un mio fratello che non la pensa come me il suo diritto di scelta. E tu, Chiesa, non puoi imporre la logica della nostra fede a chi magari non crede, o perché la vive la fede in un altro tipo di rapporto, in una dimensione diversa. Ecco, questo elemento del divorzio, quindi acquisire un diritto che ti proietta nel tempo e ti consegna una responsabilità rispetto alle conseguenze di quella scelta, da un lato. E dall'altro lato questa riaffermazione del valore pluralistico così presente nella nostra Costituzione, credo che sia stato davvero un elemento estremamente importante. E noi quella mattina andiamo in piazza per difendere questo diritto, questi diritti. Questo è il grande valore della manifestazione di quel giorno.
Ti faccio fare un ulteriore passo indietro. Qual è il percorso, il tuo percorso personale, politico, sindacale, che poi ti porterà anche ad essere in Piazza Loggia quel giorno? Che anche peraltro il percorso attraverso cui conosci Livia.
Beh, è un percorso molto lungo, perché io ho vissuto gli ultimi, io sono nato nel 38.
E avevi 36 anni.
Esatto, e quindi vivo tutto quel passaggio. Vivo la fine, vivo gli ultimi elementi della guerra, lo scoppio di Piazza della Loggia mi riporterà allo scoppio delle bombe che sentivo durante gli ultimi anni della guerra. Quindi partecipo alla ricostruzione. Io a 11 anni ho cominciato a lavorare, perché ovviamente dovevo aiutare anch'io la famiglia, anche se eri un ragazzino che aveva preferito andarsene a giocare a scuola, eccetera.
Una famiglia,
quindi
io venivo
da una famiglia popolare, qui queste cose pesavano enormemente. E quindi comincio a sentire anche su di me il peso delle disuguaglianze. Da un lato c'era l'euforia del costruire, della cui io potevo partecipare in misura evidentemente ridotta stante l'età, però dall'altro lato sentivi il peso delle disuguaglianze. Però per esempio mia madre, ma nello stesso tempo mi ha anche dimostrato concretamente che cosa significa solidarietà anche nelle condizioni economiche più difficili. Quando per esempio la mattina noi facevamo colazione con quel minimo che c'era, un minimo di latte che c'era, un pezzetto di pane, eccetera. Due volte alla settimana venivano sempre a bussare a casa nostra due bambini piccoli, più o meno, anzi forse erano anche più giovani di me. E mio mamma ormai aveva preso l'abitudine di farli entrare in casa e diceva: sedetevi anche voi. E a noi diceva, a noi fratelli diceva: beh, un cucchiaio di meno per uno al latte, lo dia, ecco, anche loro mangiano qualcosa. E io mi ricordo come li odiavo, questi due ragazzi, perché mi portavano via qualche cosa. E lei mi diceva sempre: ma vedrai che crescerai lo stesso. E aveva ragione lei. Non solo sono cresciuto, diciamo così, fisicamente, ma quell'esperienza è stata estremamente importante. Una realtà concreta di dire: in fondo, se rinunciamo a qualche cosa di ognuno di noi per gli altri, beh, diventiamo davvero, siamo molto più contenti. È una frase che risenterò in un dialogo che Vittorio Foa farà con suo figlio, il quale dice: ma papà, spiegami cosa è stata per te l'essenza della resistenza. E lui dirà esattamente proprio questo. Intanto, dice, la fiducia nell'uomo, perché in qualsiasi condizione, anche la più difficile, può cambiare. E noi dobbiamo dargli fiducia. E la Costituzione è un punto che dà fiducia. Pensiamo all'articolo 27. Dall'altro lato, dice, è un principio di solidarietà. Dobbiamo sempre saper dare qualcosa di sé per gli altri e agli altri. Ecco, io queste lezioni sono state per me un punto fondamentale.
Ed è quello che in età matura ti porterà a fare il PC,
esatto, che mi porterà a scegliere il sindacato, a scegliere il PC, a creare militare nel Partito Comunista, a costruire un gruppo culturale estremamente aperto, che diventa un luogo di confronto aperto in tutti i sensi. Nel 68 io mi arrabbiavo col movimento studentesco, perché gli aprivamo tutte le stanze della sezione e loro venivano lì a criticare il PC. E io dicevo: ma se è possibile, noi vi diamo tutto il massimo di ospitalità e voi ci denigrate, però finiva anche in una grande risata e lo stare insieme, perché comunque c'era questo clima di profonda diversità, che nel tempo diventerà anche lotta armata. Questo è davvero una cosa molto pesante. Ma contemporaneamente era proprio l'idea di dire: stiamo vivendo un processo di cambiamento e questo dipende da noi. Questi sono stati gli anni 70, che hanno portato delle conquiste straordinarie, hanno cambiato il volto di questo paese dal punto di vista istituzionale. Penso alle regioni, non pensiamo alla fine che hanno fatto adesso, ma le regioni come elemento di decentramento dello Stato per avvicinare il cittadino alle istituzioni. Penso ai decreti delegati, ai cambi della scuola, allo statuto dei lavoratori, a quelle due straordinarie interventi sui luoghi di esclusione, la legge Basaglia sui manicomi, la legge Gozzini nell'ambito delle carceri. Quindi quell'idea di dire, beh, chi ha sbagliato deve poter riconvertirsi, a recuperare e assumersi la responsabilità di ciò che ha combinato, eccetera. E qui peraltro c'è dietro la storia della Costituzione. Non dimentichiamo che un terzo dei padri della Costituente sono passati dalla galera dei fascisti, e quella sofferenza l'hanno poi trasferita nell'ambito della nostra Costituzione. Questo è uno dei passaggi. Quindi
è molto importante quello che stai dicendo, perché ci stai dicendo che quel giorno l'antifascismo significava andare in piazza a difendere queste cose qui, quindi certo. cose in realtà molto concrete, molto reali.
Certo, molto concrete, molto reali, ma che erano anche la visione di una società che si proiettava nel futuro. Ed era questa concomitanza di rapportare il passato al tuo presente, che aveva la capacità di guardare anche in avanti. E dove stava quindi l'antifascismo, che noi vivevamo già in modo diverso rispetto a come l'avevano vissuto i partigiani, ovviamente, e anche i primi anni perché era un antifascismo che sapeva coniugarsi coi diritti di giustizia, con la condizione sociale. Non c'era soltanto il tema dei diritti, il tema della speranza, ma anche la concretezza del presente che tu vivevi. E questo è stato il punto fondamentale, e che mi pare venga a mancare oggi.
Quindi, no, è interessante, perché questo ci dice che eravate una generazione, e diciamo tu non più giovanissimo, perché 36 anni, oggi in Italia 36 anni saresti ragazzino, però già con la consapevolezza che quella strategia della tensione che era iniziata voleva fermare, che è quello che poi troviamo peraltro scritto anche nelle sentenze, che quella strategia della tensione voleva fermare questo, e voi ne eravate già molto consapevoli.
Ne eravamo già consapevoli di questo, perché la violenza aveva questo. Avevamo un limite anche noi, e il limite cioè di non comprendere come accettavamo quasi così semplicemente un discorso dentro una logica di contrapposizione. E credo che sia questo è un elemento che imparerò indubbiamente più avanti. Cioè è un momento in cui il rapporto, noi pensavamo al fascismo, o se vuoi il pericolo dell'antifascismo, esclusivamente coniugandolo con il vecchio fascismo. E non ci rendevamo ancora conto fino in fondo che il vero fascismo era quello che portava avanti i dettami, le idee della Repubblica Sociale Italiana, e che forti di queste incominciavano a ricostruire nuovi tipi di rapporto. E quindi la contrapposizione era molto forte, e non avevamo probabilmente nemmeno anche capito che l'uso della violenza rischiava di essere utilizzato da ambedue.
All'inizio tu dicevi eravamo in piazza felici, non avevamo la percezione che potesse succedere qualcosa. Ecco, è stata quindi un'ingenuità in qualche modo non avere la percezione anche di un pericolo che potevate passare?
No, avevamo la percezione del pericolo. Non quella mattina, almeno io, Livia, Alberto, eccetera, per le ragioni che prima dicevamo. Ma partivamo dall'idea che dovevamo esserci perché le libertà democratiche erano in pericolo. Non tanto quella mattina lì specifica, ma quell'idea di pericolo, perché tutte le stragi sono state precedute da tutta una serie di attentati, eccetera, eccetera. che erano, lo scopriremo evidentemente dopo, prodromici poi al grande botto. Lo spiegherà bene Carlo Maria Maggi, che è stato condannato per la strage di Piazza della Loggia come mandante, quindi uno degli organizzatori più importanti dell'ordinovismo veneto, ma che ha spaziato su tutto il nord Italia, che dirà, dice, la strategia di attenzione come si sviluppa? Bisogna incominciare con i piccoli botti, poi dai un botto sempre più forte, a un certo punto ti fermi, quando comincerai a limitarti, a sbraitare, diciamo che a fare degli annunci, ma fermandoti sono lì. Quando le acque si saranno leggermente fermate, allora darai un altro botto, e sempre più forte. La strategia che è stata applicata in Grecia nel 1967 e che ha portato al crollo, al golpe militare in Grecia. Quindi questa tensione c'era sempre e inevitabilmente accentuava ancora di più lo scontro, mi verrebbe quasi dire, tra fazioni, e cioè tra opposte idee della stessa società. Da un lato la destra, e non a caso il suo slogan preferito era in quegli anni, dopo, in particolare dopo il 67, Roma chiama, Atene viene. Quindi a Roma dobbiamo fare in modo che succeda quanto è successo in Grecia. Là i colonnelli, e qui dobbiamo riportarlo qui. Quindi c'era questo, però determinava anche, che cosa accentuava quella nostra violenza? La nostra violenza era in certi momenti era anche fisica, gli scontri che abbiamo avuto, eccetera. Ma c'era anche una grossa violenza del linguaggio. Ci ricordiamo tutti, uccidere un fascista non è un reato, Basco Nero non è il tuo posto, è il cimitero. E dall'altra parte esattamente la stessa cosa. Però diventava un comportamento che rifletteva alla violenza, si risponde con un'azione di violenza, che è il concetto che porterà poi alla lotta armata all'interno del nostro paese. Passerà attraverso l'idea di fascistizzazione dello Stato, e questo è un percorso che viene accentuato o che determina una interpretazione di accelerazione di questo tipo proprio con le bombe di Piazza Fontana, eccetera, eccetera. Però l'idea di fondo era esattamente questo scontro, questo che si basava su che cosa? L'altro è il tuo nemico. Questo era uno dei punti di fondo che forse allora non avevamo percepito così bene, perché anche noi eravamo chiusi nel nostro spazio, nella nostra visione.
Il neofascismo era un nemico in quel momento.
Certo, era un nemico, ma bisognava usare gli stessi metodi. Questo è il senso della domanda che mi pongo io. Perché se noi avessimo usato altre metodi, se avessimo fatto della non violenza come facemmo nella risposta bresciana alla Stasa, avremmo raggiunto quei livelli lì di scontro? Non lo so, è una domanda, per l'amor di Dio. Poi, del senno di poi, ovviamente, ma certamente che una delle lezioni che personalmente a me verrà messa in atto dopo la strage di Piazza Roccia sarà proprio questa idea così profonda di non violenza. E loro invece puntavano sulla violenza, sulla provocazione.
Certo, eravate in un contesto in cui, al di là del fascismo politico, c'era anche un fascismo economico, lo dicevi tu. La vostra idea di antifascismo era legata anche a un'idea di giustizia sociale, e sappiamo che in quel momento c'era un pezzo del mondo industriale, del mondo padronale, certo, che finanziava l'organizzazione di estrema destra.
Certamente, c'erano anche, però vedi, per fare un esempio,
era qualcosa di molto più ampio che c'era dall'altra parte.
Certo, ma era il contrasto che dovevi portare e conquistare all'interno dello scontro sociale, ma non con la violenza. Questo è stato un punto di... Se noi pensiamo, per esempio, ai primi anni, con i conflitti di lavoro, quanti morti ci sono stati nei conflitti di lavoro, negli scontri con la polizia? È una delle leggi fondamentali, delle rivendicazioni più importanti portate avanti dalle stesse organizzazioni sindacali, una delle parole d'ordine che poi diventerà anche dimensione politica, quindi il dibattito in Parlamento, eccetera, eccetera. Era il disarmo della polizia nei conflitti di lavoro. È una lezione questa che forse noi abbiamo un po' troppo sottovalutato o non compreso a sufficienza. Gli scontri di lavoro ce li ricordiamo, Battipalli, ce li ricordiamo, il 1960, le Reggiane, la Sicilia, eccetera, eccetera. Quanti morti. Eppure la rivendicazione è stata quella di dire la polizia deve diventare una forza che è in mano allo Stato, ma che deve garantire anche la libertà del conflitto. In questo caso parlavamo dei conflitti di lavoro. E se ci pensiamo, è proprio l'avvio di un processo di questo genere. E di conflitti in Italia ne abbiamo portati avanti con straordinari momenti di solidarietà che non riguardavano soltanto l'elemento sociale, la condizione economica, eccetera, eccetera, ma riguardavano anche altre idee. Penso quando c'è stata la guerra del Vietnam, il contributo che davano per esempio i portuali di Genova bloccando, rifiutandosi di caricare le armi a loro. Che potevano essere usate contro i vietnamiti, magari ci fosse un movimento così oggi, che, ecco, però era un grande movimento.
Portuali, certo.
Ecco, cioè, c'erano...
Una curiosità, quando hai conosciuto Livia, anche lei era già attivista, insomma, così fortemente dentro le scelte politiche sindacali.
Sostanzialmente sì, lei, io una ragazza che conosco in treno, tornando da un incontro che avevamo fatto con la Rossanda ed altri alla Casa della Cultura di Milano, perché il nostro circolo era collegato alla Casa della Cultura di Milano, dove quindi ogni tanto si andava e decidevamo insieme, secondo anche le nostre possibilità, di vedere chi poteva passare dalla Casa della Cultura di Milano e venire a Brescia. E quindi quel giorno, tornando da Milano in treno, ho conosciuto questa ragazza con i suoi libri che andava a studiare alla Cattolica di Milano, eccetera, eccetera. E la invitai così a venire al Circolo Banfi e lei venne, era già una ragazza di sinistra che partecipava a questi movimenti. Lei parteciperà con gli altri, con Alberto, la Clem, la Lucia, eccetera, alla costituzione anche del sindacato della CGIL Scuola, però per lei l'idea era la donna. Lei parteciperà invece all'attività molto ampia dell'AED, l'Associazione Italiana dell'Educazione Demografica, la sezione di Brescia verrà poi intestata apposita. A lei interessava proprio la condizione femminile e soprattutto lei mi criticava dicendo: vedi, tu fai le cose pensando a come potranno anche svilupparsi nel futuro. Io invece ho bisogno di entrare immediatamente nella condizione, certo era la condizione della donna, ben, per certi aspetti molto più arretrata di noi, che cominciava a conquistarsi le prime libertà.
E che aveva anche un altro tipo di urgenza, quindi.
Esatto, uno. E poi doveva anche lottare su due fronti, contro i maschi, il marito che fosse, o il padre, eccetera, eccetera. Quante ragazze hanno avuto i primi risvegli attraverso l'occupazione della scuola perché dovevano stare fuori di casa a dormire, hanno imparato quindi responsabilmente anche a gestire il proprio corpo, le proprie dinamiche, eccetera. Quindi lei pensava a questo. Mi ricordo che una sera venne a casa piuttosto rabbuiata dopo le 10 di sera, perché era andata in una azienda di alimentare formata tutta da donne, la Cipzo, dove aveva pulito i polli e quella cosa lì. E avevano distribuito il materiale sulla tematica dell'educazione demografica, educazione sessuale, ed erano state piuttosto bistrattate, accusate di essere radicali. Si dice: noi che vediamo qui dopo ore di polli davanti agli occhi, venite a dire di usare la pillola. Dice: andate. Ecco, era molto amareggiata da un lato, però lei disse subito: è grande lo sforzo che dobbiamo fare, perché devono capire che anche la libertà sessuale è un punto centrale delle loro libertà soggettive. Ecco perché secondo... E quindi se noi dobbiamo intervenire immediatamente, intervenire cioè su un... mi verrebbe quasi di dire sui valori dell'antifascismo come interiorità quasi costituzionale. L'antifascismo deve essere anche un elemento che deve cambiare te stesso, partendo anche dalle tue esigenze e proiettare le tue esigenze nell'ambito della dimensione collettiva. Io credo che l'AIA sia stato davvero un grande elemento, cioè, se io ricordo com'era il tema, oggi faremmo ridere. Io quando lo racconto nelle classi agli studenti si mettono tutti a ridere. Che cos'era avere la pillola anticoncezionale a quegli anni? Dunque tu dovevi andare dal medico a farti ordinare la ricetta. Il medico non te la doveva ordinare come anticoncezionale, perché se tu interrompevi l'acquisizione della pillola, l'assorbimento della pillola a metà strada, aveva un effetto opposto, accentuava invece la fertilità, quindi veniva data con questo aspetto. Dopodiché andavi in farmacia per ritirare, dovevi andarci con la carta d'identità, perché queste pillole te le davo e venivi scritto, schedato, ecco. Dopodiché potevi finalmente avere la pillola. Cioè questa costrizione era uno dei... era un processo che condizionava davvero le vite delle persone, la donna in particolare. Il maschio tutto sommato poteva avere maggiore libertà di questa natura, eccetera eccetera. Quindi lei portava avanti questo, e poi aveva la grande passione per la scuola. La scuola per lei era tutto. La scuola, lei diceva sempre, vedi, dice, la scuola può avere mille difetti, però quando tu chiudi la porta hai di fronte a te 20 persone, quelle che sono, le quali sono lì, di fronte a te, e tu devi saper vedere in che termini, in che modo puoi quelle persone farle crescere, abituarli alla conoscenza, abituarli al rapporto con gli altri. È una piccola società che deve acquisire la propria autonomia attraverso la conoscenza. Non a caso lei, per esempio, spesso e volentieri veniva a casa con la sua classe, con le varie casse alternando, e mi diceva: ecco, tu stai lavorando, spiega loro che cosa significa il lavoro, come ci si comporta in fabbrica, eccetera eccetera, e loro ti spiegheranno che cos'è, come la pensano loro. Era davvero un elemento estremamente importante per me, ma anche per lei, e diventava contemporaneamente anche uno scambio di conoscenza intergenerazionale attraverso questi ragazzi, attraverso questi studenti. Questa è stata davvero, ma era davvero anche il frutto di quel clima. Ecco, cioè io credo che oggi difficilmente qualcuno porta a casa la propria classe per creare uno scambio. Adesso gli scambi avvengono in un altro modo. Però allora diventava, e c'era questo rapporto umano quasi diretto, costante, continuo, e c'erano questi luoghi di aggregazione che erano i partiti, il sindacato, eccetera eccetera. E quindi noi siamo davvero cresciuti, e l'ho conosciuta in quest'ambito, e vabbè, e per dirti che noi avevamo fatto un progetto che distruggerà, cioè noi ci siamo sposati nel 1965, e quindi nel 1975 sarebbe stato il nostro 10° anno di matrimonio, e avevamo detto e dichiarato e pensato, ormai l'avremmo trascorso dove? A Cuba, in un viaggio a Cuba, perché Cuba era quasi un processo, un socialismo dal volto umano, in cui pensavamo all'allegria di quel popolo, pensavamo a come quel popolo era riuscito a liberarsi con incredibili difficoltà. E io compì quel viaggio 10 anni dopo da solo, e lì ebbe la prima esatta percezione di che cosa produce, di un altro aspetto che produce la violenza. Ti toglie la parola. Cioè la violenza, anche questa, ti crea il vuoto, il silenzio. Il silenzio è stato quell'attimo, non so quanto sia durato, dello scoppio, successivo allo scoppio della bomba. Un silenzio che è stato mio, ma che è diventata totalmente la piazza. Un silenzio terribile che verrà rotto dalle urla. Ma in quel momento, in quella frazione di secondi, il silenzio. A Cuba è stato un altrettanto silenzio, ma diverso, perché io commentavo quello che vedevo, questo piccolo trattore trasformato in carro armato, i buchi nella caserma del Gramma, eccetera, eccetera. E io le commentavo e a un certo punto dico, mi giro per dire, ma Livia, perché non mi rispondi? E nel momento in cui dico così ho capito che la mia parola in realtà non aveva interlocutore. E sentivo una presenza, ma era contemporaneamente questa presenza, quel vuoto di assenza, e che dove anche la parola non aveva un punto di riferimento specifico. Era una mia interiorità che parlava, mentre avevo bisogno di avere un interlocutore, e quell'interlocutore non c'era più. Questa è anche un'altra delle tanti riflessi della conseguenza di quella bomba. Quindi quella violenza è questo che ha voluto interrompere. Sono questi sogni, queste speranze, quella proiezione di quella società. Ecco, in questo senso davvero la violenza che verrà anche dopo, che sarà anche una violenza, come dire, di apparati e di uomini dello Stato quando impediranno la ricerca della verità, creeranno depistaggi, lungaggini nel tempo delle indagini, dei processi, eccetera, l'impunità, tutti atteggiamenti che porteranno al discredito istituzionale.
Le analisi che tu hai citato sono ovviamente analisi politiche, che però noi ritroviamo anche dentro le sentenze, in particolare l'ultima, quella definitiva, quella scritta da Anna Conforti, che sentiremo, abbiamo sentito anche qui a Radio Popolare nell'intervista in esclusiva che ci ha rilasciato. Ecco, te la sto anticipando, poi la sentiremo. Eppure, e qui veniamo a uno dei nodi cardine del dopo, questi elementi non sono mai diventati memoria condivisa, e l'abbiamo visto anche in questo momento, in questi anni in cui gli eredi di quella tradizione politica di estrema destra delle MSI sono al governo. Ecco, sulle stragi, senza andare indietro la resistenza, ma per non andare troppo, e tantomeno sulla storia recente, nonostante in questo caso appunto le sentenze anche, non c'è una memoria condivisa.
Ma sai, io il termine memoria condivisa non lo condivido molto. Mm-hmm. In che senso?
Allora, mettiamola così, non c'è stata un'assunzione di responsabilità.
Esatto, questo è il punto vero. Perché memoria condivisa, come faccio a far condividere la memoria di un partigiano con un repubblichino? È impossibile. Però anche la memoria del repubblicano mi serve, del repubblichino mi serve. La memoria è il frutto di tante memorie, non può escludere memorie. Perché io devo capire perché una persona ha scelto di fare il partigiano piuttosto che andare nella RSI, nello stesso identico contesto storico, magari a parità di età, nello stesso identico momento. Quindi io credo che sia un elemento che dobbiamo avere presente, che ha inciso a mio avviso molto, perché rifiutando di non capire la memoria degli altri significava anche non cogliere le ragioni delle loro scelte, che possono riguardare anche noi, cioè possono riguardare profondamente anche il nostro atto democratico. Pensa alla Commissione Stragi, che ha lavorato qualcosa come più o meno circa 15 anni sulle ragioni dell'impunità delle stragi e non è stata in grado di presentare una relazione, una, al Parlamento. Ci sono stati altri colloqui, ma perché? Perché ognuno partiva dalla propria non partiva dalla propria posizione.
Forse solo la Commissione Pellegrino era riuscita a arrivare un attimo di sintesi.
No, Pellegrino ha pubblicato appunti di una relazione perché non è stato possibile portarla in Parlamento. Nemmeno Pellegrino, che aveva cercato in ogni modo, che secondo me ha fatto anche delle cose di estrema importanza in quella, non fosse altro che, per esempio, ha ampliato, e questo è stato favorito anche dalla ricerca e dai lavori della precedente commissione presieduta da Gualtieri, lui ha ampliato il tema della situazione della strategia di tensione anche nel rapporto nord-sud, e quindi ampliandone la dimensione, che giustamente che vedeva poi il mondo in una logica di contrapposizione con la questione di Yalta, la guerra fredda, eccetera, eccetera. Però quell'elemento qui era estremamente importante. Noi abbiamo bisogno anche di capire le ragioni per cui uno ha fatto l'altro. Perché quindi la Commissione Stasi non riesce a portare una legge? Perché ognuno partiva dall'idea: chi ha cominciato prima? Voi ci avete attaccato, avete fatto questo, pim pum pam, e allora io vi ho risposto alla vostra. La mia è stata una reazione al vostro comportamento, atteggiamento, eccetera. Sembra quasi di vivere la situazione in un certo qual modo, quella di oggi. Chi ha cominciato prima? E nella misura in cui sono convinto che hai cominciato tu, io mi sento giustificato a reagire nello tuo stesso identico modo. E così non c'è. In realtà poi questo serve anche a nascondere ben altre tante cose. Ma soprattutto ha come effetto quello di dire: ma perché non partiamo ognuno dalla propria storia e cerchiamo di capire come siamo arrivati anche a questo contrasto? Ed è su questo che dovremmo cercare di... Perché poi l'antifascismo è questo. L'antifascismo ha avuto la grande capacità di costruire una condizione, nel senso proprio di valori, eccetera, eccetera, rispetto ai quali è possibile trovare le identità collettive. E quindi quegli spazi in cui... E la strategia della tensione è stato l'elemento che ha sempre voluto negare questa prospettiva. Qui sta il tema fondamentale, perché loro agivano anche con un senso di rivalsa, che è il senso della rivalsa che tu ti trovi oggi. Quando io mi trovo...
Ma che oggi però sono diventati, quegli eredi sono diventati, certo, se stessi istituzione e governo.
Esatto. E qui la nostra, è qui che dovremmo anche noi interrogarci. Perché intanto loro hanno la precisa convinzione e identità e prospettiva politica di cambiare radicalmente la nostra Costituzione. Perché non la vogliono riconoscere? A finta fanno di... hanno giurato sulla Costituzione. Ma il premierato che cos'è, se non la messa in discussione totale di uno degli elementi centrali del pluralismo della nostra Costituzione? Che cos'è il dramma del controllo della stampa a cui stiamo assistendo? E qual è una delle armi che utilizzano? Beh, la Meloni dice: io ricordo Ramelli e vado a ricordare Ramelli. E gli altri? E gli altri Ramelli di sinistra non hanno diritto di essere riconosciuti? Non hanno diritto di essere capiti che sono stati uccisi dalla stessa parte in cui Ramelli, per ragioni opposte, è stato ucciso? E che altri come lui hanno usato il suo nome per uccidere altre persone? Recchioni, per esempio, un compagno della sinistra, viene ucciso poco dopo. Recchioni, se non ricordo male, non vuole, è uno studente di sinistra che viene ucciso poco dopo come vendetta per le questioni di H. Larenzia. E così potremmo pensarne evidentemente tantissimi altri. C'è stato uno scontro anche di generazioni che si contrapponevano l'uno rispetto all'altro. Ci sono stati addirittura dei momenti in cui li hai riconosciuto, come dire, quasi istituzionalmente. Pensa a Milano. A Milano era opportuno, sapevamo che era opportuno non andare in San Babila perché era il luogo della destra. E allora, per evitare storie, non si andava. Ma è accettabile che ci fossero luoghi della città che diventavano impraticabili. E per loro era la stessa guai andare davanti alla statale, per dire. Questa logica che non viene affrontata in questo momento, e viene addirittura perpetuata in questo momento, è ancora utilizzata. Perché quando io vado davanti a ricordarmi solo di Ramelli, eccetera, riproduco esattamente quella contrapposizione che ha portato a questo. E non partiamo invece da un'idea diversa. Dov'è, a mio avviso, il limite oggi della sinistra? Intanto nel non rendersi conto di questo pericolo.
E dall'altro lato... Prima la mia generazione era stata capace di riconoscere questo nuovo fascismo che era diverso da quello...
Certamente.
E oggi però si nega che ci sia, che ci possa, anche da pezzi di sinistra si nega che ci possa essere una forma nuova di, non vogliamo chiamarlo fascismo, vogliamo chiamarlo autoritarismo, se non vogliamo usare un termine così forte, oppure usiamolo il termine.
Io credo che i termini siano importanti, io non credo... Cioè, se per fascismo intendiamo ritornare a quell'epoca, io non credo che sia quello. Però noi siamo sul rischio di una strada tipo Ungheria che evidentemente tiene conto della situazione dell'oggi e che può diventare un regime estremamente autoritario. E soprattutto che nella logica viene avanti sempre di più l'esaltazione, mentre noi pensavamo in termini di collettività. Qui invece viene avanti un'idea in cui il singolo diventa, come dire, quasi il tutto, ma che nello stesso tempo è abbandonato perché non ha punti di riferimento e che deve essere portato solo a delegare qualcun altro in cui potersi riflettere, in cui potersi dire mi raccomando difendimi. Questo isolamento può generare qualsiasi tipo di violenza. Certamente ha come logica il consolidamento di una forma di potere che diventa davvero negazione dei diritti degli altri. Quando io penso alla bastonatura che hanno subito i ragazzi, lì c'è una duplice esperienza da trarre. Si sono picchiati questi ragazzi, che poi in fondo che cosa volevano? È una ribellione logica. Che fai a quell'età, soprattutto quando non hai punti di riferimento rispetto ai quali potete rivolgere. Io allora avevo il riferimento della scelta di un partito, di un luogo in cui potermi confrontare, sentirmi a mio agio, sapere che potevo dire, avere una prospettiva, eccetera, eccetera. Qui questi non ce l'hanno, e però si trovano per la prima volta insieme per porre alcuni diritti, rivendicare delle condizioni, eccetera, e vengono colpite, viene colpita la loro prima esperienza, che deve avere nel momento in cui vengono colpiti anche un altro riflesso. Quando vai a casa vedrai cosa diranno i tuoi. Genitori, sappiate che questi ragazzi hanno fatto chissà che cosa e per questo la polizia li ha picchiati. E quindi c'è una duplicità di spaventarli e di bloccare questi loro tentativi di emergere come persone che vogliono ribellarsi e che vogliono trovare degli spazi. C'è un elemento incredibile, non vorrei... però per dirti, qui stiamo assistendo che ogni elemento di natura contestativa o che fatto che va, una legge repressiva. È un dato costante. Poi trovi l'assurdità di queste scelte politiche, facendo le debite proporzioni. Quando c'è in Italia viene fatta immediatamente una legge contro i RAV. Ebbene, e quindi condannati, perché c'è spaccio, c'è di tutto. Legge punitiva. Quando succede in Israele la vicenda dei RAV, allora... solidarietà massima a quelli colpiti dai palestinesi, da Hamas, eccetera, eccetera, anche se erano lì a fare il RAV. Allora, qual è questa idea che tu hai? In Italia li punisci perché sono in male assoluto. Laddove vengono colpiti da un'altra forza, allora diventano non più il male assoluto. È questa logica che io non riesco più a capire e che è estremamente pericolosa, perché ci si muove in un lato in un modo, poi ci si muove sul piano interno cercando di affermare l'autoritarismo. Questo è il vero pericolo di oggi. E allora anche la sinistra dovrebbe non solo muoversi sul piano giusto dell'affermazione dei diritti, ma come allora occorrerebbe coniugare i diritti civili ai diritti sociali. Perché non si fanno grandi movimenti sul salario minimo, per dirne una, o altre cose similari? Questo è il punto, ma finché noi continuiamo a frammentarci in una situazione di questo genere o a limitarci semplicemente a denunciare che c'è il pericolo della Costituzione, ma se non riusciamo a coniugare l'elemento sociale con il concetto di democrazia e di valori, beh, noi corriamo dei grandissimi rischi. Allora noi l'avevamo difesa, questa Costituzione, anche pagando dei duri prezzi, ma contemporaneamente costruivamo anche le prospettive di una società comune in cui ognuno, su alcuni principi, potevamo trovarsi. Pari opportunità di partenza, il diritto alla scuola, il diritto alla sanità, eccetera, eccetera, ma nei sensi veri del termine. Il bisognoso poteva contare su una sanità in tempi brevi e in modo di essere curati. Oggi questi elementi vengono sempre di più ridotti.
Ti chiedo due cose per andare a concludere questa conversazione, una più molto sull'attualità, più politica, e un'altra un po' più personale. Quella un po' più politica, cosa ti aspetti in questo 50° anniversario dall'attuale governo? Che dica che cosa, che faccia che cosa? O anche nulla magari.
Ma guarda, direi che dovrebbe essere coerente rispetto ad alcune affermazioni che a volte mi appaiono, come dire, quasi strumentali. Strumentali perché da un lato sono inevitabili e perché e nello stesso tempo che possono anche servire di copertura. Io ho apprezzato molto e mi sono anche battuto perché la cosa avvenisse, rispettata, quando c'è stata l'esclusione della parte civile del governo, che per una serie di ragioni in ritardo, che non voglio star qui a discutere o a pensare a dietrologie, resta il fatto che era stata esclusa. E quando questi si ha posto il tema a livello di giustizia, di dire no, noi vogliamo esserci, costituirsi come governo, parte civile, e quindi si è intervenuto addirittura la Cassazione, eccetera, eccetera, io l'ho giudicato un atto importante, un atto positivo. E sono convinto tuttora che sia importante che tra le parti civili, che nelle parti civili ci sia anche l'istituzione governo. Perché dovrebbe però riconoscere che quelle stragi, quella strage, questa nostra strage, se vogliamo usare un aspetto nostro, è acclarata anche da una sentenza che la responsabilità politica, storica, eccetera, eccetera, e degli uomini è della destra eversiva, con tutta una serie di legami di uomini che hanno usato anche il movimento sociale come una porta girevole, a secondo le necessità entravano o uscivano. E che quindi le stragi rappresentano anche, dal punto di vista storico-politico, non guardo dal punto di vista penale che ha anche storie, che ha anche metodi e proiezioni diverse, da un punto di vista storico-sociale loro dovrebbero arrivare a riconoscere le loro precise responsabilità. Che, ripeto, precisa e responsabile dal punto di vista culturale e politico, non dal punto di vista penale, ripeto, questo a tutta. Perché quante persone. Ma Carlo Maria Maggi faceva parte del Comitato Centrale del Movimento Sociale Italiano, non è che venga giù dalla Luna. Tramonte girava in quegli ambiti lì. È tutto ormai chiaro da questo punto di vista. E invece no. Quindi quando io, ripeto, apprezzo e sono convinto che è stata giusta la costituzione di parte civile nel processo, però ci dovrebbe essere anche una coerenza rispetto a questo. Non parlare di misteri, gettare costantemente ombre. Io credo che, per esempio, una delle cose che io vorrei capire bene è la chiarezza, per esempio, sugli avvenimenti del 1973 con la morte dell'agente Marino. Là c'è un comizio da parte di uomini del Movimento Sociale Italiano. Marino viene colpito da una bomba, il poliziotto Marino, lanciata da un neofascista, Loi, il figlio del pugile, e avviene per effetto di un corteo non autorizzato. E c'è una forzatura, e c'erano uomini importanti in quel momento a guidare, perché uno era addirittura il responsabile come si chiama, della gioventù, del movimento sociale italiano, eccetera, eccetera. Questo non per gettare ombre dal punto di vista penale, robe che non mi interessano assolutamente, non è quello il punto. Ma vedere anche quell'elemento, quel fatto, dentro la storia di quegli anni, ma non, ripeto, vedendola come una reazione, tu hai fatto così, allora io faccio così, ma assumersi la propria responsabilità. Se ci fosse questo, io credo che allora l'aver giurato sui valori della Costituzione, essersi costituito in parte civile in un processo, acquisterebbe un grande valore e diventerebbe allora un dialogo molto più aperto, e quindi la possibilità di fare anche dei percorsi comuni. Oggi questo elemento non c'è. Questo a me, ecco, oggi si cavalca da un lato la contrapposizione e dall'altro lato una sorta di vittimismo. Ieri se eravamo la vittima, pim pum pam, eccetera, eccetera, e oggi che siamo qui, ecco, basta un niente e noi eravamo le vittime di quel periodo, eccetera, eccetera. Quando si governa non si può comandare. Quando tu diventi presidente del Consiglio, quando tu vuoi modificare la Costituzione, devi metterti al tavolo con gli altri. Capire che la Costituzione è un bene comune, è una struttura comune, non puoi pretendere di cambiarla. La sinistra ha sbagliato quando ha fatto alcune modifiche dell'articolo 5, mi pare, ma non può essere che siccome l'hai fatto tu, allora lo faccio anch'io. Perché ritorniamo al discorso che hai iniziato prima. No, questa è la difficoltà che io sento. Oggi c'è un senso di rivalsa, ma soprattutto c'è l'idea, un concetto di democrazia che si deve basare sul capo. Io non voglio nessun capo. Il mio capo è la Costituzione, che è rappresentata e custodita dal capo dello Stato e che riconosce l'autonomia della Corte Costituzionale, che riconosce l'autonomia dei poteri e le forme di controllo. Giustamente alcuni giorni fa qui da noi, il 9 maggio, abbiamo il presidente emerito della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, ha fatto 3 incontri, la città, gli studenti la mattina e il carcere. E giustamente riaffermava che la Corte Costituzionale è quasi come dire, in quanto organo di controllo sulle leggi, se hanno valenza e sono coerenti rispetto ai dettami costituzionali, non può che essere l'elemento critico della maggioranza, perché chi è che fa le leggi in Parlamento? La maggioranza. E il compito della Corte Costituzionale, come altri poteri, è quello di verificare se queste leggi non sono contro lo spirito costituzionale e quindi contro le minoranze. Questo è il punto fondamentale. Qui invece abbiamo un governo che rifiuta questo concetto, che addirittura si sceglie a quale televisione andare e a quale altra televisione non andare. Io sono preoccupato nel vedere manifesti di Fratelli d'Italia che indicano: io con questa persona non ci voglio parlare, non ci sto, che può essere, che so io, Saviano, piuttosto che Scurati, piuttosto che altri. Non si può personalizzare una cosa del genere, perché tu riduci allora il convivere civile in uno stretto rapporto tra soggetti, mentre il tema è la libertà dei soggetti, ma all'interno di una dimensione della collettività.
Altra cosa che volevo chiederti è: c'è qualcosa che invece faresti diversamente rispetto a quanto hai fatto in questi 50 anni?
Ma guarda, da un punto di vista, credo che la cosa che ho imparato è stato nel dialogo con colpevoli, in modo particolare con chi ha fatto la lotta armata, che ho condotto un profondo dialogo con loro e che mi è servito molto a capire, per esempio, una cosa fondamentale. L'idea di nemico io l'ho capita davvero fino in fondo lì dentro, perché il punto di partenza di questo dialogo è stato: perché voi, che uscite da una cultura di sinistra, che è stata anche la mia stessa cultura, perché voi avete usato, siete passati alla lotta armata e io invece sono rimasto nel condurre avanti il conflitto in termini democratici. E questo elemento per me è stato molto importante, perché ovviamente ho capito il concetto di dialogo, ma soprattutto perché ho capito come, quando noi ci rinchiudiamo nella mitologia delle proprie dimensioni, il rischio è molto forte. Il rischio è che i miti anche della tua stessa cultura diventano miti in sé per sé, e nel momento in cui lo diventano, diventano pericolosi, perché possono trasfigurarti, non farti capire anche che tu puoi stare in un movimento, ma devi avere anche la capacità di mantenere la tua, come dire, distacco critico, per renderti conto anche di dove sta andando, e se questo confligge con le tue idee, devi partecipare al dibattito e devi comunque non disperdere mai il tuo diritto e la tua responsabilità di scegliere anche a volte contro lo stesso movimento a cui tu stesso appartieni. Se noi perdiamo questa dimensione critica e responsabilità individuale, credo che questa sia una delle cose più importanti che ho imparato in questi 50 anni. E l'ho imparato dialogando con chi ha operato la violenza.